Quello che ho ascoltato finora, finalmente con grande piacere, è stata la voce autorevole di numerosi esperti sull'argomento che hanno affrontato un po' tutto quello che l'approccio scientifico, incluso l'analisi del linguaggio, può fornire su questo animale. Tuttavia, il cinghiale risulta essere sempre un po' un oggetto della questione. Considerandolo oggetto, vengono a mancare tutti i presupposti biologici del considerarlo essere vivente. E che vuol dire questo? Vuol dire che sviluppiamo una concezione sull'animale avulsa da tutto ciò che è il suo comportamento e il suo stile di vita. Mi spiego. Si pensa che questo animale sia una sorta di fenomeno piovuto dal cielo e che viva in contesti isolati. Oggigiorno abbiamo visto quello che succede con, ad esempio, la pandemia del Covid, dove abbiamo capito che non esistono confini naturali. Questi possono essere i movimenti tra le varie aree geografiche, possono essere aumentati o rallentati a seconda di determinati tipi di comunicazione. Però la Terra, il pianeta, è unico. Così come splendidamente rappresentava il professor Merigi, nella stessa isola dell'Elba esistono delle difficoltà di contenimento. Immaginiamoci in un territorio continuo e variegato, estremamente complicato come quello italiano. Quindi dobbiamo assolutamente andare a studiare questo animale da un punto di vista biologico e soprattutto dobbiamo studiarne il comportamento, cosa che fino ad oggi, diciamo, nel dibattito non vedo, nonostante ci siano sempre autorevoli voci a trattare. Questo perché? Perché questo animale, se ha avuto una vita e un'evoluzione che lo ha portato fino ad oggi, vuol dire che è molto in gamba, sa mettere in atto delle cose importanti per la sua sopravvivenza. Quindi oggi io affronterò questi argomenti, insomma, brevemente che cos'è il cinghiale e cos'è il suo comportamento per arrivare a un concetto importante, come il suo comportamento influisce sulla dinamica di popolazione, che è l'argomento chiave richiamato da tutti, che è il vero vulnus poi dell'argomento. E su questo poi dobbiamo andare a parlare di un aspetto cruciale, che è la comunicazione chimica e come questa influenza la riproduzione. E infine, evidentemente alcuni esempi di gestione pratica dove vengono evidenziati dei fatti e misfatti, così per chiarire meglio le cose. Abbiamo già visto che il cinghiale è un ungulato, ha carattere elusivo. Che vuol dire questa parola? Vuol dire che non gli piace tanto farsi vedere. Quindi se lo notiamo sempre di più è perché probabilmente si assiste a una forzatura sul suo comportamento naturale. Di fatto il cinghiale è una preda, è la preda elettiva del lupo e quindi si guarda molto bene dal farsi vedere da potenziali predatori. Come gli altri relatori hanno ben evidenziato, occupa ambienti complessi. Cosa vuol dire dal punto di vista comportamentale questa cosa? Vuol dire che il cinghiale è in grado di pianificare, mettere in atto delle strategie che gli consentano di superare e di sopravvivere prove durissime in ambienti estremamente difficili. E non a caso io vivo in Abruzzo mi occupo così forzatamente, se volete, di questo argomento, occupandomi di olfatto in generale e comunicazione chimica, perché l'Abruzzo rappresenta un territorio estremamente elaborato, estremamente complesso, con aree impenetrabili a molti animali, dove però il cinghiale riesce a penetrare e a sopravvivere, dove l'uomo, nonostante tutte le strategie e le sue tecniche, ha difficoltà ad entrare. Quindi questo animale dobbiamo pensarlo come un animale estremamente evoluto con sistemi avanzatissimi di autotutela della specie ed è tutto incentrato sulle sue caratteristiche comportamentali. Brevemente, quando noi osserviamo in giro i segni della sua presenza, dai grattatoi ai boli o ai pascolatoi, dobbiamo pensare non semplicemente banalmente al fatto che lì c'è stato un cinghiale, ma lì il cinghiale ha svolto una parte della sua vita e del suo comportamento che ha delle regole biologiche fondamentali. Il fatto di ruzzolarsi in una pozza gli permette di liberarsi dai parassiti. Evidentemente non ha accesso ai normali antiparassitari, li ha inventati. Quindi il fango, impregnando la sua pelliccia, va a seccarsi dove ci sono le zecche, ad esempio, e poi sfregandosi sui tronchi o sui massi, riesce a eliminare questi fastidiosissimi parassiti. Riesce ad ottenere alimento, cibo, masticando della vegetazione e poi sputandola. Quindi ha una capacità di adattarsi, di sfruttare ciò che la natura gli offre in maniera eccezionale, eccellente. Lo stesso organizzazione delle varie classi che, voglio dire, possono interessare il cacciatore o lo zoologo sotto alcuni punti di vista, dovrebbero invece interessarsi molto di più sui ruoli sociali, quindi andare a capire come individui adulti possano ricoprire il ruolo di matrona o salengano, che sarebbero i vertici della società del cinghiale, o essere relegati a zia o scudiero, cioè degli animali sottomessi a questi efficienti super governatori della società del cinghiale. Questo perché? Perché la struttura sociale del cinghiale è una società matriarcale, è basata su delle famiglie, quindi una società, se volete, anche molto semplice, che possiamo capire. A capo di queste famiglie c'è la matrona, cioè la mamma anziana. Queste famiglie, organizzate su un territorio, in realtà occupano una fetta estremamente limitata, se l'animale è in condizioni di tranquillità. L'ombrello, cioè quel piccolo territorio tipico di una famiglia, è estremamente limitato. E viceversa, dall'altro lato abbiamo i maschi. Il vertice della società maschile è rappresentato dal salengano. Il salengano è un grande maschio, molto esperto, che riesce a dominare e a tutelare il suo territorio riproduttivo da altri maschi, dall'intrusione di altri maschi. Il territorio riproduttivo di un salengano tipicamente, accorpa più famiglie, quindi più territori di femmine, di matrone. E in condizioni naturali, dove non ci sono perturbazioni, la società del cinghiale è così strutturata, quindi i maschi svolgono una vita solitaria o in piccoli gruppi, dove il grande salengano è accompagnato da uno o due scudieri, cioè dei giovani maschi che imparano probabilmente l'arte e assistono il maschio. Questo svolge la sua attività riproduttiva sulle matrone della sua area, e il numero si mantiene in maniera conservata. Quindi, laddove non esistono reali barriere ambientali, le barriere diventano comportamentali e si basano sul comportamento dei maschi e delle femmine che difendono dei territori che sono territori alimentari e riproduttivi, difendendoli ferocemente dai conspecifici e quindi occupando tutto l'habitat a disposizione in una sorta di scacchiera di ruoli importanti che vengono svolti dai comportamenti dei singoli individui. E questo ci dice come una popolazione può andare a organizzarsi su un territorio. Ora, i modelli matematici noi ne possiamo fare tanti. Da modelli chiusi, il modello più antico di dinamica di popolazione è quello di Volterra Lotka. All'aumentare della preda, cioè del coniglio, aumenta il predatore, la lince, al suo diminuire viceversa diminuirà. Questo però prevede un sistema chiuso, senza perturbazioni esterne. In un modello invece aperto, che è quello più reale, abbiamo una serie di interazioni esterne e quindi il modello si dice multifattoriale di popolazione. Possiamo avere quindi immigrazioni, introduzioni, come nel caso del cinghiale, abusive, non abusive, abbattimenti che vanno a sregolare quello che è la società del cinghiale, frammentando le popolazioni e alterando tutto l'habitat. Quindi, di conseguenza, quello che otteniamo è una dinamica di popolazione che può essere in rapida espansione o in espansione. Quello che dovremmo tentare di fare con il cinghiale, invece, è ottenere una situazione stazionaria o di contrazione, se è vero che esiste un problema da sovrannumero, perché tenete ben presente come ripeto, la pandemia attuale ci ha dimostrato, laddove c'è un'espansione sovra la capacità del territorio di resistere a quella specie, può accadere un evento che la contrae, esempio un virus. E nessuno ha posto l'attenzione sul fatto che il cinghiale è una specie che può giocare su diverse strategie riproduttive, che in biologia conosciamo bene, e sono la strategia R o la strategia K. La strategia R, in buona sostanza, è quella che si basa sul fatto di produrre tanti piccoli, perché tanti ne moriranno. E c'è in questo caso una crescita esponenziale della popolazione. Dall'altro lato invece c'è la strategia K, che è una crescita demografica lenta ma stabile, che viene rappresentata da una sigmoide, dove c'è quindi l'espansione e la colonizzazione di un territorio da parte di una specie animale e poi la sua stabilizzazione su questo territorio. Il cinghiale, come molte altre specie animali, anche l'uomo, può di volta in volta, a seconda della pressione a cui è sottoposto, sceglierne una. Altro elemento interessante che riguarda la vita del cinghiale, come riportato da documenti antichi sulla biologia del cinghiale, è la possibilità del cinghiale, laddove posto ad alta pressione, di riprodursi più volte durante l'anno o in periodi non tipicamente devoti alla sua riproduzione. Ma veniamo all'elemento fondante del mio intervento che riguarda la mia expertise, cioè la comunicazione chimica. La comunicazione chimica è una materia delle discipline fisiologiche e biologiche relativamente recenti, perché la scienza che se ne occupa, l'esocrinologia, che è molto simile all'endocrinologia che tutti voi conoscete, nasce negli anni 30 circa, quindi siamo nel 1930 più o meno, ha fatto più o meno un secolo, e si basa sulla scoperta dei feromoni da Carson e Luscher. Feromon è la parola che forma quella che noi conosciamo come feromoni, non vuol altro che dire ormoni trasportati all'esterno. Se osserviamo in natura un cinghiale in riproduzione, quello che si osserva è l'emissione dalla bocca dell'animale di una bava densa biancastra. Questa bava contiene un feromone sessuale che si chiama androstenone. L'androstenone viene percepito da un organo all'interno del sistema, tra virgolette, nasale dell'animale. Questo organo si chiama vomero nasale o di Jacobson. Questi feromoni inducono l'attività riproduttiva nella femmina. In realtà si tratta di comunicazione, quindi è un'attività biunivoca, quindi anche la femmina emette dei segnali, quindi maschi e femmine si scambiano i segnali che non possiamo vedere, questi feromoni, che determinano la riproduzione di questi animali, divisa in comportamento sessuale, che è la parte appetitiva del comportamento, e in riproduttiva, che è la parte consumatoria del comportamento. Ma quanto è importante il ruolo dei feromoni? Lo scopriamo andando a vedere la fisiologia. Io qui ho riportato gli effetti fisiologici dei feromoni nella riproduzione animale. Si va dall'effetto Coolidge a quello che abbiamo scoperto recentemente sugli asini all'Università di Teramo, a effetti che coinvolgono anche la fisiologia umana, come l'effetto McClintock. Questi effetti dei feromoni sono talmente drammatici che addirittura obbligano l'animale esposto addirittura all'aborto. Quindi il ruolo dei feromoni non va assolutamente sottovalutato nella riproduzione animale, anche in quella umana. Quindi dovete comprendere che questa fetta di biologia che non si vede ha in realtà un ruolo fondamentale nel comportamento. E nei cinghiali cosa sappiamo? Beh, nei cinghiali ne sappiamo un po' sul ruolo dei feromoni. Innanzitutto sappiamo che hanno effetto sull'estro e sul loro successo riproduttivo, sul comportamento di allarme, perché questi animali possono emettere delle sostanze feromonali allertive verso i cospecifici, possono addirittura sopprimere l'estro, sincronizzare l'estro, anticipare la pubertà, e quindi i feromoni come chiave della società del cinghiale. Cosa produciamo noi quando andiamo ad abbattere questi animali? L'abbattimento del salengano innanzitutto provoca, quindi dei grandi maschi, la frammentazione del territorio riproduttivo, quindi laddove un grande maschio potente copriva tante femmine con evidentemente un importante sforzo da parte di questo maschio, cosa accade? Accade che il suo territorio viene conquistato da giovani maschi. E i giovani maschi hanno evidentemente un'alta carica spermatica, cosa che il vecchio salengano non poteva avere, pensiamo, insomma, agli esseri umani. E questo cosa produce? Un aumento numerico dei piccoli nei parti. Quindi questo cosa provoca? Un ringiovanimento della popolazione, quindi un aumento esponenziale dei cinghiali. Altro elemento importantissimo è l'abbattimento della matrona. L'abbattimento della matrona provoca la rimozione di tutti quei feromoni che la femmina utilizzava per controllare la sua famiglia. E quindi cosa accade? Accade che le figlie che erano con lei entrano immediatamente in riproduzione. Si aumenta di nuovo la fertilità, aumenta il numero dei parti e dei piccoli, ringiovanimento della popolazione, aumento esponenziale dei cinghiali. Altro fenomeno interessante è se c'è una rimozione troppo precoce dei piccoli, la femmina entra in poliestro, cioè può di nuovo entrare in estro, accoppiarsi e produrre nuove generazioni di cuccioletti. Ora, queste cose che vi sto dicendo sono studi anche un po' antichi in biologia, addirittura degli anni 90, quindi sono cose note e rinote ai tecnici. Arriviamo quindi ora alla gestione in pratica, ai fatti e misfatti. Innanzitutto mi piace fare un pochino ordine. Quali sono gli stakeholders e quali a chi giova questo diciamo bailam del cinghiale? Innanzitutto vediamo un pochino chi è sfavorito da queste condizioni. Indubbiamente la parte più pericolosa è quella degli incidenti stradali, dove un evento di questo tipo può portare a conseguenze estremamente traumatiche, ovviamente per entrambi, perché evidentemente anche il cinghiale subisce danni importanti. Poi ci sono obiettivamente gli altri personaggi, che sono gli agricoltori, come abbiamo visto, e i danni all'agricoltura possono essere anche importanti. Il terzo soggetto è l'opinione pubblica. Subisce uno stress allarmistico nei confronti di questi animali, dove c'è il solo terrore a poterli incontrare. Ma chi evidentemente poi beneficia di questa situazione? Il primo beneficiario, è indubbio negarlo, è l'attività venatoria in tutte le sue forme, lecite, illecite, anche di tipo particolare, con specializzazione di selezione. Altro beneficiario sono politici. L'attività politica spesso ha fatto delle bandiere nelle campagne anticinghiale. E poi di fatto tutta quella stampa che si occupa delle news popolari, come abbiamo visto con Elisa, prediligendo più che la comunicazione scientifica, quindi la divulgazione di argomenti che hanno una base, un fondamento scientifico, sull'emozionalità del fenomeno. Poi in minima parte ci sono dei tecnici delle varie amministrazioni che influenzano più o meno quello che io chiamo il favoloso mondo di Amélie, che riguarda i parchi e le riserve, che spesso si pongono in maniera abbastanza neutrale nei confronti di questo problema, se non come danni da dover sostenere. E quindi anche loro spesso cercano una soluzione rapida a un problema che evidentemente è difficile da affrontare. In tutto questo circuito una minima voce è legata alla parte scientifica, che sia quella degli studi che quella della comunicazione scientifica, evidentemente perché la possibilità di finanziare questo tipo di attività di ricerca è decisamente limitata, nonostante i milioni di euro in ballo. E dobbiamo quindi andare a vedere cosa ha prodotto la situazione attuale. A me piace distinguere le cause in cause remote della colonizzazione e cause prossime. Nelle cause remote, come si legge un po' in tutti i vecchi testi di biologia e gestione del cinghiale, dagli anni 50, l'abbiamo già sentito nel convegno, sono stati introdotti grandi contingenti di animali in maniera più o meno casuale, quindi senza andare a pianificare la reintroduzione. Poi tra le cause prossime dell'espansione invece c'è la gestione completamente frammentata che è stata fatta da aree differenti del nostro territorio, dove ad esempio nel decennio 2001-2010 in Toscana avevamo già il problema cinghiale con interventi massicci per sua risoluzione e in altre zone d'Italia addirittura si introducevano animali. Comunque, se fate un giro sui social, potete trovare su Subito cinghiali in vendita, oppure nei vari quotidiani la scoperta di allevamenti abusivi o allevare cinghiali come idea di business agricolo vincente. Quindi, cioè, saltellando qui e lì sulla rete si trovano delle cose interessanti. E la seconda causa prossima sono gli interventi che sostanzialmente, da quello che si vede nei risultati, mancano di base scientifica. Quindi non esistono dati adeguati sulla struttura della popolazione, ad esempio, sulle dinamiche nei vari ambienti. Ricordiamo che a seconda dell'ecosistema cambia il comportamento dell'animale e quindi non è detto che una soluzione applicata in un'area possa avere lo stesso risultato in un'altra. Poi la rimozione in maniera così sconsiderata degli animali anziani produce un aumento della fertilità e quindi il ringiovamento della popolazione. Queste, secondo me, le cause più importanti. E quindi abbiamo il conflitto antropico. Il conflitto antropico si materializza, come abbiamo già accennato, in incidenti stradali, danni alle culture e visibilità degli animali nei centri abitati con conseguente percezione delle persone. Ora, non vorrei soffermarmi troppo su questi argomenti, perché già in parte citati, però vorrei far presente la questione del comportamento. Non è che il cinghiale si apposta a bordo strada e aspetti che passi una macchina per gettarsi sotto. In realtà sta cercando di sopravvivere nel suo ambiente e i motivi per cui un cinghiale attraversa una strada sono banalmente la transumanza tra le aree di pascolo e quelle di ricovero, perché probabilmente questo animale ha un ambiente sezionato, oppure si è dovuto accontentare di queste aree. Si allontana, fugge da una pressione venatoria e non ci sono ai bordi di strade le shot fire free zone, cioè aree che consentono la ridistribuzione lontano dalle strade di questi ungulati, perché ricordiamolo, un effetto importante è quello spugna, cioè gli animali cercano di fuggire dalla pressione venatoria concentrandosi dove non si può sparare. E cioè, quali sono questi posti? Riserve, parchi naturali, città, case e strade, di fatto. Analogamente, un report recente fatto proprio dalla ASL 2 della mia zona evidenzia come la probabilità di incidente stradale con il cinghiale nella provincia di Chieti sia più alta proprio nel periodo in cui è aperta l'attività venatoria. Quindi c'è un altro, sembrerebbe, causa-effetto da questi dati. Altro elemento riguarda i danni all'agricoltura, come è stato già riportato, quindi io accorcerei. E come mai gli animali si concentrano in città, si fanno vedere in città? Per quello che ho appena detto, effetto spugna. In città c'è tanto cibo, pensiamo alle immondizie riversate nelle nostre città. C'è una riduzione degli habitat naturali e ruralizzazione. Io, contrariamente a quanto si pensa, la vedo in questo modo, perché la pressione antropica nelle aree esterne alla città è comunque alta e poi c'è una pressione venatoria importante. E di nuovo un'assenza delle free shot fire zone nei bordi delle aree urbane. Quindi la soluzione attuale che viene praticata in maniera più o meno massiva è quella di praticare l'abbattimento. Questo abbattimento ha o meno effetto? Io sono abituato a guardare i dati, quindi girando un pochino in rete sui vari piani faunistici, come quello che è l'esempio, secondo me, più importante e più longevo, è quello della Toscana. In Toscana, a partire dagli anni 2000 fino al 2016, almeno il report di questi anni, fa vedere come a un aumento esponenziale dell'abbattimento dei capi aumenta di conseguenza in maniera esponenziale il danno. Quindi c'è una correlazione diretta. tra questi eventi, e per quello che si diceva nel congresso, e evidentemente anche per quello che riguarda la capacità di questa specie di poter sopravvivere. Analogamente, se andiamo in altri piani faunistici venatori, troviamo la stessa situazione. Qui siamo in Abruzzo, in provincia di Chieti, e la provincia di Chieti, però, voglio far notare che ha il maggior numero di cacciatori rispetto alle altre province abruzzesi. Latticí Vastese, una delle città del Chietino, ha l'area cacciabile più ampia della provincia e della regione. Latticí Vastese è quello che ha più alto rischio di danno della provincia e della regione da cinghiale. E nonostante qui si pratichi abbattimenti anche, diciamo, in maniera importante, e sono notizie giornalistiche queste, ma qual è l'efficacia? Se andiamo a leggere i vari report, osserviamo che facendo due conti, all'aumento del 75% di abbattimenti abbiamo un aumento del 72% di danni, e quindi domandiamoci sull'efficacia di tali pratiche. Concentriamoci un attimo sull'ATC del Vastese, perché l'Abruzzo è vero che è il territorio dei parchi, però in questo ATC meno dell'1% è territorio protetto. Quindi una delle critiche potrebbe essere: ma i parchi, le riserve sono serbatoio per la produzione di cinghiali. Ma in questa zona, che è quella, come abbiamo visto, quella a più alto danno, è quella che praticamente non ha territorio protetto. Quindi l'attività venatoria può essere libera, e questi sono dati appunto istituzionali. Quindi c'è qualcosa che non torna. Anche l'attività con altri sistemi, come le gabbie di cattura, pone tutta una serie di problemi. Innanzitutto, anche qui la cattura non è, non avviene in maniera rigorosa, un po' quello che capita, e quindi si va a disgregare anche in questo caso i branchi. Poi ci sono dei problemi comunque igienico-sanitari, legali, tutele benessere degli animali sull'abbattimento, e svuotando anche in questo modo dei territori, come il professor Merigi faceva vedere, si liberano risorse per altri animali. Quindi potenzialmente in una struttura di parco dove potrebbe essere abbastanza solida la popolazione, rappresentata da alcuni salengani con delle famiglie da loro controllate, potrebbe diventare esplosiva, perché numerosi individui giovani trovano le porte aperte in una zona, tra virgolette, vergine. Poi ci sono tutte quelle attività illecite che vanno a determinare anche qui una casualità nella cattura degli animali, anche in zone protette. Quindi il panorama diventa estremamente complesso per ragionare, e diventa, come dire, una sorta di cane che si mangia la coda, con fenomeni poi di chiaro reazione di pancia delle persone normali, che non conoscono la storia e la biologia di questa vicenda. Però, ad un occhio pratico, cosa possiamo dire? Che in una condizione naturale, normale, dove l'animale tende a riprodursi, se entro certi limiti la popolazione invecchia e c'è una bassa riproduzione degli animali. Nel caso del conflitto antropico abbiamo un chiaro esempio di assenza di predatori naturali, perché troviamo un branco costituito da tante figlie di una matrona e una cucciolata giovane. Quindi evidentemente tutti i cuccioli che sono stati prodotti precedentemente sono arrivati allo stadio adulto, perché non avevano pressione da predatori naturali. La stessa volpe, la poiana, il lupo tendono a evitare questo fatto. Ma quindi cosa dobbiamo fare? È possibile un altro approccio per mitigare il conflitto? Beh, evidentemente dobbiamo basarsi su dati scientifici e sulle conoscenze biologiche per fare un'analisi, e quindi cercare delle soluzioni che portino all'invecchiamento della popolazione, che ritengo sia l'unica via percorribile allo stato attuale della situazione. E quali sono i suggerimenti pratici? Andiamo alla pratica della situazione. Innanzitutto, censire. Sembra una cosa banale, ma il censimento dei cinghiali è uno dei più difficili da fare. Noi abbiamo messo a punto un sistema particolare. Poi ci potrebbero essere altri interventi, come le colture a perdere o il controllo delle colture su determinati pratico su determinati campi, come dice il professor Merigi, zone cuscinetto molto importanti, le short fire free zone, che tendate per ridurre il problema fondamentale, che è quello degli incidenti stradali. Aree incolte di attrazione per il cinghiale, prive di pressione evidentemente venatoria, dove gli animali possono dedicarsi alle loro pratiche, ignorando magari le aree coltivate, e evitare quindi le culture ad alta appetibilità per il cinghiale in determinate zone. Mantenere aree naturali alle periferie della città, evidentemente rimuovere i rifiuti e gli odori appetibili, perché magari non c'è il rifiuto, ma c'è l'odore appetibile che attira gli animali. Evidentemente, come diceva il professor Marsan, le recinzioni elettrificate e i dissuasori chimici sono un combinato di pratiche. Alcuni colleghi hanno sperimentato, tra l'altro, la tecnologia sistemando dei dissuasori sia per gli animali che informativi per i conduttori degli autoveicoli. Quindi, all'avvicinarsi del selvatico, questi sensori emettono luce visibile dal conduttore, che evidentemente dovrebbe allarmarlo per ridurre la velocità, e fa spaventare con delle emissioni sonore gli animali. Ma se io mi devo basare sul comportamento, alle volte sono a fare degli esempi, no? Le persone hanno magari paura di un cinghiale, nella loro immaginazione è un animale pericoloso, brutto, potente, però magari non hanno paura di un delfino perché sorride. Io ho lavorato anche sui cetacei. Di fatto sono tutti e due animali selvatici. In determinate condizioni, qualsiasi animale selvatico può avere una reazione, se ritiene che la sua vita è messa in pericolo, e che la biologia conosce, fight or flight, cioè di combattimento o fuga. Abbiamo due alternative, anche le persone messe alle strette hanno due alternative, fuggire o combattere. Quindi diciamo, a parte i romanzi, se non si creano le condizioni, ogni animale è tranquillo, ogni animale potrebbe essere pericoloso. Di fatto, ricordiamolo che però il cinghiale è sostanzialmente una preda, e quindi tendenzialmente il comportamento aggressivo lo riserva in contesti che sono quello della difesa del cibo e quello della conquista di un partner. Poi è chiaro, se viene attaccato da un lupo o da un altro animale, può mettere in atto delle strategie difensive, però tutto rientra nella norma della res natura, non vedrei nessuna eccezionalità in nessun animale. Quindi questa, come dire, visione un po', tra virgolette, disneyana, l'abbandonerei. Ormai siamo nel 2020, iniziamo a considerare gli animali come individui che hanno nel loro encefalo un'amigdala, che è il centro che controlla le emozioni, e altre strutture per la capacità di ragionare e conservare le esperienze. Quindi, di fatto, ogni animale si comporta per quello che la natura gli ha chiesto di fare nella sua evoluzione. Grazie.